Due minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Ma quindi là fuori cosa si pensa realmente? Quanto fa davvero presa questa retorica della destra contro il 25 novembre? Parliamo di questo stasera all'orizzonte delle 20. Benvenuti e benvenute, sì, perché avete sentito poco fa nel giornale radio, anche oggi, proprio nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere, la destra ha provato ancora una volta a confondere le acque. Nei casi di violenza sessuale c'è un'incidenza maggiore da parte di persone immigrate, chi lo ha detto? Giorgia Meloni in una intervista. Parole con cui la Presidente del Consiglio ha di fatto dato la linea seguendo quella narrazione che la maggioranza ripete da giorni. Prima di lei lo avevano fatto anche il Ministro Valditara e Matteo Salvini, cioè spostare il focus sull'immigrazione. Distogliere l'attenzione dalla matrice culturale e sistemica della violenza di genere, cioè il patriarcato. A quale scopo? Beh, al fine di ridurre tutta la questione a una lotta di parte e non a una lotta di tutti. Questo è quello a cui stiamo assistendo da una settimana a questa parte, però a un anno dai femminicidi di Giulia Cecchettini e di Giulia Tramontano, che tanto hanno mobilitato donne e uomini. La domanda che ci facciamo è se il paese è più avanti di chi lo governa o se invece è profondamente diviso da una certa propaganda che ancora cerca di farsi strada. Insomma, là fuori, qual è la percezione nelle nostre case, nelle nostre scuole, nelle aziende, nella società? Sicuramente però va detto, e ne siamo contenti, da un anno a questa parte qualcosa effettivamente è cambiato, ma quanto? Proviamo a capirlo stasera con chi quotidianamente si occupa di questi temi, ma non solo, andremo poi nel profondo del fenomeno perché, lo sapete, l'orizzonte è ampio, di strada ce n'è ancora tanta da fare e ci collegheremo anche con la piazza di Milano. E noi un po' di strada proviamo a farla stasera con la prima ospite che ringrazio, che è già collegata con noi, è Michela Marzano, benvenuta professoressa.
Grazie, buonasera a tutti e a tutti.
Filosofa, scrittrice, docente all'Università Descartes di Parigi. Professoressa, partiamo subito da questa questione, questa domanda che ci poniamo. Perché una parte della società e della politica è allergica a chiamare le cose col proprio nome e usare la parola violenza patriarcale?
Non lo so. Allora, è una risposta assurda la mia, però sono talmente tanto assurde le dichiarazioni che si sono moltiplicate in questi ultimi giorni che io ho proprio una sensazione di disperazione. Sono andata ancora una volta a rileggermi i dati, li vogliamo dire questi benedetti maledetti,
sì,
dati,
diciamoli.
Dal 1 gennaio del 2024 al 17 novembre sono state ammazzate 98 donne, di queste 98 donne 84 in ambiente familiare affettivo e 51 da partner e ex partner. Allora, sono cifre che parlano da sole e io sono sconvolta di sentire Valditara, Salvini, Giorgia Meloni spostare il discorso e parlare di immigrazione. Non c'entra nulla. Qui il problema è interno alla società occidentale. Chi ammazza le donne, le ragazze sono gli ex, i compagni attuali, passati, e sempre all'interno degli ambienti cosiddetti protetti, nelle famiglie, ed è per questo che il dramma terribile è un dramma che va combattuto da tutte e da tutti. Non è proprio il caso di spaccarsi, di contrapporsi, perché altrimenti non se ne uscirà mai. È un problema profondamente ancorato all'interno di una società ancora atrocemente, profondamente patriarcale.
Professoressa, è una strategia comunicativa pensata, studiata a tavolino, espressa da giorni in avvicinamento proprio a questa data, o piuttosto è un riflesso incondizionato di una certa cultura politica? Lei che idea si è fatta? Perché è difficile trovare una risposta a questo.
Ma secondo me è entrambe le cose, cioè da un lato è proprio una strategia, avvicinandosi alla giornata di oggi, data la forte mobilizzazione che c'era stata un anno fa, che per una settimana dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, si sono preparati, hanno cominciato a dire cerchiamo di parare la situazione e diamo un'altra narrazione, perché poi il problema è proprio quello, è tutta una questione di narrazione, come si raccontano le cose, a forza di ripeterle in un certo modo le persone finiranno per crederci. È sempre stata la strategia del potere quella di organizzare la narrazione e fare in modo che il messaggio che passa è il messaggio che viene dato dai vertici.
La gente finisce per crederci, professoressa, insomma questa narrazione funziona, fa presa, oppure la società, poi l'abbiamo visto, no? Lo vediamo anche con le piazze di questi giorni e più avanti, forse sono un po' tutte e due le cose anche in questo caso.
Sono un po' tutte e due le cose, perché chi è in piazza, chi era in piazza sabato a Roma, oggi, sono le stesse persone che erano in piazza un anno fa, forse c'è qualche ragazzo e qualche ragazza in più, però io vedo bene i commenti, per esempio sui social, ogni volta in cui faccio un post, un intervento, una diretta su Instagram, c'è sempre sistematicamente chi interviene dicendo basta, non ne possiamo più, basta raccontare queste storie, perché parlare di femminicidio, anche gli uomini muoiono. Ecco, quindi vuol dire che purtroppo non sono poi così convinta che la società sia tanto più avanti rispetto alla narrazione che viene dal potere e che viene poi ripetuta in televisione e sui social, perché poi è la famosa palla di neve che si autoalimenta. Dopodiché il rischio è che probabilmente gli ascoltatori, le ascoltatrici, chi ci segue in questo momento è già convinta, le persone che ci seguono, ma c'è tutto un pezzo della società che convinto non lo è, e questo indipendentemente tra l'altro dal sesso, dal genere, perché poi si sentono anche alcune mamme dire però certe persone se lo sono cercate.
Indipendentemente quindi, dal sesso e dal genere, anche dal credo politico?
Non lo so, però certe volte mi viene da dire anche talvolta indipendentemente dal credo politico, purtroppo, perché poi noi stiamo parlando di una cultura patriarcale, la cosiddetta cultura dello stupro, sono secoli che è lì, quindi essendo una narrazione nutrita da secoli è anche molto difficile pian piano decostruirla e rimetterla in discussione. Sentire parlare di patriarcato dà fastidio, secondo me, anche a un pezzo della sinistra. E peso le parole dicendolo perché mi pesa dirlo.
Sono profondamente d'accordo con lei, anche visceralmente preoccupato da questo. Professoressa, oggi però ci sono stati due momenti importanti sotto il profilo giudiziario: la condanna all'ergastolo di Impagnatiello, che ha ucciso Giulia Tramontano, la richiesta di ergastolo per Turetta, che ha ucciso Cecchettin. È questo però il segno di una maggiore attenzione e conoscenza del fenomeno dei femminicidi anche da parte della magistratura, uno di quei piccoli segnali, insomma, di sensibilità, di consapevolezza che aspettavamo? Secondo lei, in un altro momento storico si sarebbe arrivati a sentenze diverse da queste?
È difficile dire, perché poi non lo so. Se devo essere onesta fino in fondo, non lo so, nel senso che perfetto, ottimo questo tipo di sentenze, questo tipo di richieste, però poi sempre la magistratura talvolta ci stupisce con sentenze completamente diverse, opposte, in cui in casi di stupro si dice sì, ma non c'era consapevolezza del fatto che c'era assenza di consenso. Un paio di anni fa a Firenze la sentenza era stata questa, per cui perfetto che in questo momento, ottimo, era il minimo che si arrivasse a sentenze di questo tipo, speriamo che sia l'inizio di una presa di consapevolezza. Io poi lo spero sempre, il problema è che Ho anche paura ad essere troppo ottimista, non perché non voglia esserlo,
Sì,
ma
perché
perché
poi la
tutte le volte
delusione,
in cui.
sì.
Esatto, la delusione, siccome siamo all'inizio, siccome c'è un lavoro enorme da fare, perché poi non è solo una questione di generazioni, cioè le persone di una certa età che non hanno avuto la possibilità di rendersi conto di tutta una serie di stereotipi, no, se si guardano anche lì i dati che purtroppo parlano, si vede che anche i ragazzi molto giovani sono estremamente violenti, per cui rimboccarsi le maniche e continuare veramente, cioè non smettere mai, non stancarsi mai di portare avanti questo discorso, di sensibilizzare, calcolando che poi il vero problema, io mi permetto di ripetere una cosa che ho detto già tante volte, chi mi conosce lo sa, la strategia per poter contrastare davvero le violenze di genere è triplice. C'è la P di punire, le sentenze vanno in questa direzione, c'è la P della protezione e i centri antiviolenza sono sempre meno finanziati e poi c'è la P della prevenzione, dell'educazione, se non si punta su quello per aiutare a riscrivere la grammatica delle relazioni sentimentali e affettive, rischiamo di ritrovarci tra 10 anni
nella stessa condizione e quello è il tassello soprattutto che manca. Tra l'altro, professoressa, tra poco parliamo anche delle giovani generazioni con la prossima ospite. Io la ringrazio tantissimo però per essere stata con noi, davvero.
Grazie a voi.
Grazie, alla prossima, professoressa. Michela Marzano, scrittrice e filosofa all'Università di Parigi. Saluta adesso allora l'altra ospite che è già con noi in onda, è Silvia Boccardi. Ciao Silvia, benvenuta a Radio Popolare.
Ciao, ciao, grazie dell'invito.
Giornalista specializzata in diritti umani e civili, volto e voce di Will, molti ascoltatori probabilmente la conoscono, le tue inchieste su varie testate, ricordo soprattutto quella sulla medicina estetica, sulla 7, davvero ben fatta. Soprattutto adesso, Silvia, sei cofondatrice di un collettivo di giornalismo d'inchiesta che si chiama Flares e proprio con questo collettivo, con IRP Media, avete pubblicato un'inchiesta sullo stalking tramite app Spia, app che monitorano tutto quello che una persona fa con il suo telefono. Oggi tra l'altro ne ha parlato anche Marco Schiaffino in Doppio Click, la nostra trasmissione, insieme a Laura Carrer, che con te ha condotto insomma questa inchiesta. Un fenomeno poco noto, molto inquietante, insomma, che pone il tema su un connubio tra sorveglianza, violenza, potere e tecnologia.
Sì, esatto, ci siamo chieste innanzitutto che cosa può succedere, no, nel momento in cui noi lasciamo anche solo un minuto il nostro telefono in mano a qualcuno di cui ci fidiamo. In realtà purtroppo la violenza può anche prendere appunto delle forme, diciamo, ancora poco esplorate, poco conosciute. Le app spia, gli stalkerware sono una di queste forme di violenza, la cybersicurezza, no, il controllo digitale è una di queste forme di sicurezza e noi siamo partiti proprio dal caso della scomparsa, della morte, del femminicidio di Giulia Cecchettin, il cui telefono Filippo Turetta aveva proprio tentato di monitorare con una di queste app. Quindi partiamo dalle carte del processo Turetta per poi esplorare questo mondo del controllo digitale, che purtroppo è un mondo molto, molto complesso, perché ci porta a riflettere sulle radici culturali di un problema che chiaramente, prima ancora che essere tecnologico, è un problema sistemico, è l'idea, no, che una persona, sì, che sta con noi in relazione possa avere il diritto di controllare la nostra libertà anche digitale.
E non ce ne non ci si accorge di questo?
Non ce ne si accorge, a volte appunto capita che queste app compaiano come, magari, non so, con il simbolino delle impostazioni, e quindi non per forza, diciamo, c'è a colpo d'occhio vengono riconosciute. Ce ne si può accorgere, diciamo, dal fatto che appunto la batteria si scarica molto velocemente, ma soprattutto la cosa, diciamo, che più ci porta ad accorgerci se qualcuno si spia, e se la persona che abbiamo accanto sa delle cose di noi che noi non gli abbiamo mai detto.
Certo. Ecco, a proposito delle giovani generazioni, Silvia, tu col tuo lavoro, ma in generale con Will, siete molto attenti ai temi cari a un pubblico anagraficamente più giovane, diciamo così, di quello a cui si rivolgono le testate generaliste. Avete notato su questo pubblico una certa presa della narrazione antifemminista, chiamiamola così, forse con un termine improprio, di questo governo, o c'è stata effettivamente quella maggiore consapevolezza in un anno innescata dall'emozione e dalla rabbia per il caso Cecchettin?
Allora, io credo che ci sia una grande consapevolezza di quello che è successo l'anno scorso e di quali sono le cause che portano ai femminicidi tra le generazioni più giovani. Questo non vuol dire però che ci sia una diminuzione corrispettiva, no? Negli episodi di violenza. Anzi, abbiamo visto dagli ultimi dati che i casi che sono in crescita. In casi di violenza contro le donne tra gli over 65 e tra gli under 25, quindi purtroppo una maggiore consapevolezza non porta per forza a una diminuzione dei casi di violenza. E qui torno a quello che diceva la professoressa Marzano prima, la prevenzione è e deve essere il primo punto su cui si dovrebbe impegnare questo governo, e invece mi sembra che stiamo andando nella direzione completamente opposta.
Completamente opposta, certo. A proposito poi della consapevolezza, c'è anche un'altra parte, no? Della nostra società che ha un ruolo forse non fondamentale, ma sicuramente importante, nella presa di coscienza di un fenomeno che è quello delle aziende, la comunicazione aziendale nello specifico, che ha incominciato a trattare la tematica, a volte anche con degli scivoloni, dobbiamo dirlo, se pensiamo ad esempio alla campagna, alcune campagne come quella di ATM, che è stata molto criticata per aver posto l'attenzione sulle donne vittime e non sugli uomini violenti. Qual è comunque il tuo giudizio, Silvia? È comunque un messaggio positivo, il segnale di quella presa di coscienza che tanto auspicavamo un anno fa, anche da parte di un mondo che non si è mai interrogata su certi temi?
Beh, assolutamente sì, e sono molto felice che adesso sempre più, diciamo, parti della società, tra cui anche le aziende, si interessino, diciamo, di più al tema della violenza contro le donne. Non basta, il cambiamento non può e non deve venire dalle aziende, il cambiamento deve venire dall'educazione, il cambiamento deve venire dalla consapevolezza degli uomini, perché sono gli uomini che agiscono violenza, quindi è lì che bisogna partire, no? Nell'educazione scolastica, nell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole. La protezione delle donne è giustissimo, le soluzioni adottate alla violenza di genere però non possono essere solo legate alla sicurezza e alla punizione. Benissimo che la società civile si renda parte, e comprenda e porti avanti delle istanze, benissimo, che, i brand, le aziende si impegnino su questo tema il 25 novembre, ma da domani che cosa succede? Dal 26 novembre cosa succede? È lì che bisogna andare a lavorare ed è lì che la scuola e le istituzioni dovrebbero fare il lavoro maggiore.
Silvia, perfetto, dove ti possiamo seguire anche e soprattutto il lavoro di Flers?
Allora, Flares, adesso lo potete seguire su Flares Collective, su Instagram e Flares Reports su YouTube. E poi seguite me, Silvia Boccardi, e Silvia Lazzaris, che è la cofondatrice insieme a me di questo collettivo con cui spero porteremo avanti molti lavori di inchiesta giornalistica nel prossimo futuro.
E questa inchiesta nello specifico anche su IRP Media. Grazie davvero Silvia Poccardi, grazie davvero, ciao.
Grazie. Grazie a voi.
E tra poco ci colleghiamo con il corteo di Milano di Non Una di Meno, prima però altri due temi sollevati anche in questi minuti di trasmissione, sollevati con forza in questo anno di mobilitazione, cioè l'assenza dei programmi di educazione all'affettività e anche l'uso dei soldi come strumento di violenza economica. Anna Bredici ha parlato di questi due aspetti con due esperte, sono entrambe consulenti della Fondazione Giulia Cecchettin, sono Irene Biemmi, docente di pedagogia di genere all'Università di Firenze, una delle poche cattedre di questo insegnamento specifico in Italia, e Anna Fasano, presidente di Banca Etica. In quest'ordine le ascoltiamo.
Parliamo continuamente di quanto la scuola sia fondamentale per decostruire stereotipi, per promuovere la parità di genere, ma diciamo che un'azione propedeutica a tutto questo è formare le maestre, sono in maggioranza donne, i maestri e gli insegnanti che lavorano a scuola, effettivamente a dotarsi di strumenti culturali per fare questa cosa, perché gli insegnanti e le insegnanti stesse sono tendenzialmente nati e cresciuti in una società sessista, per cui prima devono imparare a sradicare gli stereotipi e i pregiudizi che hanno interiorizzato, prima di poi andare in classe e portare ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e ragazzi, una visione di genere differente e più paritaria.
Ecco, faceva riferimento ai testi, dove questi stereotipi sono ben...
Gli stereotipi di genere si annidano effettivamente proprio nei libri di testo, nei manuali scolastici. Io mi occupo dei libri della scuola primaria, che sono i libri un po' fondativi, no? Su cui, appunto, dicevo, si impara a leggere, a scrivere, ma anche a crearsi un'idea del mondo circostante, compreso il mondo che riguarda le relazioni tra i generi. Ebbene, questi libri sono ancora anacronistici, molto legati a un passato in cui effettivamente la donna aveva un ruolo subalterno anche economicamente dal marito, le bambine sono tutte dolci, carine e servizievoli, i maschi sono forti e coraggiosi. Ecco, ci riferiamo ancora a delle questioni proprio anacronistiche, sesso forte e sesso debole. Malauguratamente questi messaggi non passano nella pubblicità televisiva e altrove, ma passano proprio nei libri di testo della scuola primaria.
C'è un elemento importante, c'è l'indipendenza economica delle donne per non essere sopraffatte, diciamo, dalla violenza, dalla mancanza di rispetto da parte dell'uomo. Ecco, per questo la presenza.
Assolutamente, c'è un'indipendenza economica ed una finanziaria. L'indipendenza economica che deriva dall'avere un reddito, stabile o meno che sia, quindi da un lavoro, seppur a volte part-time, l'indipendenza finanziaria nella gestione delle risorse. Ho accennato più volte al fatto che un terzo delle donne non abbia un conto corrente, quindi anche in presenza di un lavoro non gestisca poi autonomamente il proprio denaro. Questa è una limitazione della libertà ed è una forma di violenza economica che, non se non dichiarata, in realtà si insinua nel modello familiare, anche di gestione delle scelte, perché poi chi ha il denaro decide anche come condurre le scelte, che sia una casa, che sia lo studio dei figli o d'altro. È importante invece ritornare a focalizzarsi sull'uso di un denaro come elemento, strumento condiviso, perché è una gestione di un potere che, se non viene condivisa, rischia di creare ulteriori momenti di instabilità che possono sfociare poi anche in una vera e propria violenza.
Certo, ecco, questo si tiene tutto insieme, perché ad esempio un altro intervento che è stato fatto sottolineava il fatto che le differenze di genere, c'era proprio questo anche nell'istruzione, anche nella formazione, quindi la mamma che deve accudire il papà che va a lavorare, questo vuol dire poi che il papà porta i soldi e la mamma no.
È una differenza di sogni, ci fanno sognare che le donne possano fare tante cose, però solo in certi momenti della loro vita, e comunque che abbiano come primo elemento o la costituzione di una famiglia o la cura della famiglia, ma non certamente guidare un paese o essere alla guida anche di aziende, al di là da avere successo o meno, ma la libertà di poter scegliere ciò che sono le proprie attitudini, lavorare sulle proprie potenzialità, passa attraverso la capacità di decidere anche di come spendere il denaro.
Erano Irene Biemmi, docente di pedagogia di genere all'Università di Firenze, e Anna Fasano, presidente di Banca Etica. In chiusura, allora, una finestra dalla piazza di Milano, il corteo di Non Una di Meno, che è ancora in corso. Lì per noi c'è Martina Stefanoni, la nostra Martina Stefanoni. A te, Martina, una fotografia della piazza in questa giornata, in queste ore.
Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sì, è una piazza, come abbiamo detto, molto arrabbiata, si sente tanto la rabbia e lo dicono le parole dei manifestanti, che sono anche molto giovani, ci sono persone più anziane, più abituate a questo tipo di cortei, ma tanti che sono venuti per la prima volta e che hanno sentito il bisogno di esserci quest'anno, come forse anche l'anno scorso un po' insomma la scia del femminicidio di Giulia Cecchettin, che ha significato un po' un punto di rottura, si sente anche quest'anno, però veramente è una piazza arrabbiata da un lato, in tanti hanno detto la tristezza non basta più, perché la tristezza porta a chiudersi mentre la rabbia porta a fare rumore, quindi è una piazza arrabbiata, ma è una piazza anche molto di libertà, no? Si balla, si canta, si grida, si muovono, si scuotono i mazzi di chiave, che lo abbiamo visto in tutte le manifestazioni di Non Una di Meno, e sono un po' diventate il simbolo di queste manifestazioni, perché le chiavi di casa sono quelle che noi donne insomma stringiamo prima di arrivare a casa, quando torniamo a casa la sera, per essere più veloci all'entrare nel portone, e anche come arma di difesa volendo, e quindi sì, se devo dirti un sentimento, rabbia, ma anche tanta collettività, tante e tanti infatti hanno parlato proprio di sentirsi non soli, sentirsi parte di di qualcosa di più grande, che vuole esprimere tutta la rabbia di questi anni, insomma, della cultura patriarcale, che è ben presente ed esiste, a differenza di quanto qualcuno dica.
Uomini ce ne sono, e quanti?
Sì, sì, ci sono tanti, più ragazzi, diciamo, giovani che uomini adulti, ci sono anche uomini e adulti, ma tanti, tanti giovani, e tanti, non so se è un caso, ma insomma tanti dei ragazzi con cui ho parlato, era proprio la prima volta che venivano, un po' spinti dalle amiche, ma anche appunto dal fatto che ne hanno sentito parlare sempre di più di questa manifestazione e di quello che gira intorno a questa manifestazione, e quindi hanno sentito il bisogno di esserci.
Il bisogno di esserci con rabbia, perché se ci sono stati piccoli passi in avanti, forse in quest'anno sono ancora troppo piccoli, non bastano assolutamente, quindi la lotta va avanti, prosegue con ancora più forza. Martina, grazie davvero.
Grazie a voi, ciao.
Grazie allora Martina Stefanoni, grazie anche a tutti voi che ci avete ascoltato in questa puntata. L'Orizzonte delle 20 finisce qui, torna domani al solito orario, e se volete, vi ricordo, ci potete riascoltare in podcast e sul sito. Mattia Guastafierro vi saluta, e sì, allora la strada da fare è ancora tanta, speriamo quantomeno di averla imboccata tutti noi. Ciao, ciao a tutti.